Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Sei pronto? Sei carico per questo venerdì? Sei carico per questo venerdì?
Beh sì, insomma, si riprende a giocare finalmente, direi. Perché la sosta mi ha un po'...
Un po' stufato?
Sì, ma un po', non lo so, addormentato, rallentato. La sosta è così, a me mi fa questo effetto. Invece le partite certamente ce ne saranno tante, però preferisco che ce ne siano tante piuttosto che quelle di Nations League, queste partite, quelle dell'Azerbaigian.
Lascia perdere, va.
No, per dirti, adesso ho fatto una battuta.
No, no,
alla
no,
fine,
no,
anche seguire quello no. Insomma, no, le partite no, più importanti sì, però.
Non esageriamo, sennò veramente entriamo in un. Già siamo in un tunnel, proprio entriamo dentro un vicolo cieco, proprio un labirinto, non usciamo più, insomma, perché qui già vedo delle cose, quindi non esageriamo, però insomma torna il campionato con delle partite subito elettrizzanti perché si comincia domani, c'è Milan e Udinese, che questa già è una sfida da osservare, perché c'è. Leggo che Fonseca potrebbe fare delle scelte, eccetera, e poi c'è nella serata Juventus-Lazio che apre un po', no? I big match di questa giornata, fino ad arrivare all'ultima, che è quella con Roma-Inter, molto interessante perché l'Inter ad esempio e la Roma scenderanno in campo conoscendo il risultato di tutte le altre, sì. Questo non so se è un vantaggio, uno svantaggio, eccetera.
Ne parlavamo prima di andare in onda, non te lo so dire di preciso, certamente se tu mi avessi fatto questa domanda lo scorso anno, ti avrei risposto l'Inter era forse un pochino più pronta, no? Sotto questo punto di vista proprio anche mentale, magari se vince il Napoli, vince la Juve, vabbè, e Milan pure, e tu vai all'Olimpico con la Roma in una situazione particolare che deve fare punti, deve ottenere una vittoria prestigiosa contro una big, insomma si fa dura, non so quanta possa dominare questo tipo di pressione, che poi dai, è inutile nascondersi, derivano anche da questa vicenda extracampo,
che potrebbe
diciamo,
anche
un po' inficiare magari non inficia, non lo sappiamo, però un pochino
allora distrae. Eccoli, andiamo ad aprire la porta perché sono in tanti in questa prima parte, è venerdì e facciamo tutta una grande grande festa, apriamo la porta perché
bastoni!
È bellissima questa, diamo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Nick, ben trovato. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
Oggi c'è anche lui, ma io voglio starci alle due, eccolo qui, Simone Braglia, vedi che
ciao Simone,
che
eccoci.
Traffico ciao oggi, che bello.
Sono i miei antagonisti dei pronostici.
Sì, perché sei in testa alla classifica. Sì,
un po' molto a sorpresa, perché nessuno immaginava questo.
Devo stare attento alla voglia di rivalsa di Garbo, perché lui
ma anche in Pallomeni ce l'hai alle costole, attenzione.
No, ma io sono l'Udinese della situazione, quindi sono innocuo,
non lo so, non lo so. E occhio alla rimonta anche di Ceccarini,
potrebbe essere il Bologna dello scorso anno,
Ceccarini che piano piano avanza. Allora, va bene, sentite, visto che aveva lanciato un po' questa cosa Stefano mentre stavamo aspettando il vostro arrivo, no? Cioè, ossia, parto un attimo da Roma Inter, poi vi faccio sentire le parole di Diego Motta che ci proiettiamo anche su Juventus Lazio. Può essere un vantaggio o uno svantaggio lo scendere in campo quando hanno giocato tutte, no? Perché voglio dire, la Roma ha sicuramente una partita difficile, però diciamo, affronta comunque i campioni d'Italia, l'Inter eccetera. L'Inter scenderebbe in campo con tutte le altre che hanno giocato e quindi insomma è un vantaggio, uno svantaggio Stefano?
Beh, insomma, abbiamo detto
passaggio
prima,
pericoloso.
Passaggio pericoloso però anche sotto questo profilo psicologico, che sembra una stupidaggine, però se tu mi avessi fatto la domanda lo scorso anno avrei risposto guarda, insomma, ci sono problemi, l'Inter può gestire naturalmente una pressione con molta serenità. Qui questa volta insomma mi sembra di capire che le cose siano un pochino differenti, A per il gol che prende e B ancora perché non ha manifestato del tutto poi la sua forza per diversi motivi che non sto qui ad elencare. Quindi potrebbe essere un crocevia, non dico pericoloso perché siamo ad inizi, però fastidioso per una squadra che deve ritrovare invece stabilità, continuità, intensità, che l'ha fatta vedere a tratti quest'anno, soprattutto in Champions League con l'Atalanta, in campionato, poi dopo poco. poco altro. Però è pur vero, insomma, che è una grande squadra. Però se dovesse vincere il Napoli, la Juventus e il Milan, non so, c'è la pressione addosso.
C'è la pressione addosso, perché devi dare subito la risposta. Nick, parto da te. Che dici, visto questo tema che ne stavamo parlando proprio prima del vostro arrivo? Potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio per le squadre che giocano, per Roma-Inter, che si gioca domenica sera, ecco?
Ma io sinceramente, quando sono 7 giornate di campionato, il risultato del de giorno prima delle altre rivali per lo scudetto, o quantomeno per le zone della Champions League, francamente non lo vedo, ecco, un problema. Non vedo un problema né un vantaggio per chi gioca alle 12.30. Allora il Napoli che gioca alle 12.30 sa il risultato di Juventus-Lazio, ma non sa quello di Roma-Inter. Cioè, credo che quando siamo all'inizio della stagione tutto questo serve a poco o nulla, serve a noi per parlare, per dibattere, perché magari ci può sembrare una cosa che può avere un valore in quanto tale, ma io credo che le squadre quando scendano in campo, a meno che non ci sia veramente la questione del punto in più, punto in meno, quando siamo così all'ottava giornata, non ha una rilevanza fondamentale dal punto di vista delle motivazioni o delle preoccupazioni, no? Per cui allora, se hanno vinto loro bisogna vincere anche noi, perché se no, se non si vince questa partita, abbiamo un ritardo che comunque sia a questi livelli si può sempre recuperare. Poi una grande squadra non può avere questo pensiero, cioè chi ragiona in grande scende in campo prima o dopo e vince se è forte, quindi non lo so, non mi sembra che questa sia uno spartiacque che possa condizionare chi gioca prima o chi gioca dopo.
Garbo?
Ma secondo me è ininfluente, francamente è una narrazione giornalistica, ma non credo che nella testa dei giocatori possa influire questa cosa, insomma, sono abituati a giocare prima, dopo, durante, cioè, francamente credo che non influisca per nulla.
Buonanni?
Sì, la penso anche io così, insomma, è presto e non credo che possa influire più di tanto, insomma.
Braglia?
Ma allora, sul fattore psicologico credo e sono d'accordo con tutta l'opinione degli altri, però non è più l'Inter dell'anno scorso, mi sembra di capire, al di là del valore della squadra, da queste prime partite, pur anche siano le prime partite, l'Inter probabilmente l'anno scorso aveva dato un segnale diverso e la, diciamo, chiamiamola la piccola fragilità di dover subire dei gol, l'anno scorso non ce l'aveva. Ci sono delle realtà che comunque sono evidenti da considerare. Sì, noi siamo opinionisti, però l'Inter non mi sembra che sia la squadra dell'anno scorso.
Sì, sì, io la vedo come te. Quando tu prendi poi tanti gol nelle prime partite è comunque un segnale che va interpretato. Poi magari da qui in avanti non ne prende più nessuno, però una crepa in questo senso c'è. E quindi poi affronti comunque un attacco che è vero che ci ha avuto delle difficoltà la Roma, però Dovvik e Dybala insomma possono crearti delle difficoltà, così come Pellegrini e via
Marco,
dicendo.
Abbiamo visto anche che ha preso gol in maniera diciamo veramente sorprendente contro il Torino, contro il Monza, contro l'Udinese, dei gol proprio da Inter,
non da Inter,
c'è Zapata che si incunea, fa quello che vuole, poi segna, lascia perdere poi i rigori di Genova, dello stesso di San Siro con la sfida del Torino, anche il primo gol a Genova, il gol a Monza, il gol a Udine, male, cioè prendono gol
ma questo è sicuramente un dato, cioè almeno questo è certificato dai numeri,
cioè è vero che dall'altra parte la Roma segna col contagocce, esatto. Non è che mi sembra che il Monza abbia 20 gol all'attivo, il Torino è una squadra che ci fa, non lo so, sta buzzata gli occhi.
Sì, sì.
Gli hanno segnato Genoa, sta in una crisi quasi irreversibile, insomma. Gli ha fatto due gol, vabbè, uno su rigore, però Torino pure, il Monza altrettanto, cioè, l'Udinese non ne parliamo, altri due gol.
Vabbè,
secondo me è un dato.
No, questo è, ripeto, numericamente questo è un dato che comunque va analizzato, perché l'anno scorso
il Milan ne poteva fare
8. Tre gol
in sette
partite.
No, due, 8.
Molto, molto di meno, e soprattutto io dico sempre, sembrava che gli avversari ti rimbalzavano addosso, esatto, l'anno scorso, quest'anno non c'è questa sensazione, però staremo a vedere. Sentiamo un passaggio anche di Thiago Motta e poi andiamo così a commentare Juventus-Lazio, vai. Arriva.
Voglio vedere la prestazione perché è la prestazione che ti porta a avere il risultato alla fine. Voglio vedere la prestazione solo per estetica o per essere bello. Non ho mai voluto. Credo ciecamente che le squadre che gioca bene ha più probabilità di vincere. Poi ci sono dei momenti dove la squadra che gioca meglio non vince, è successo già, però normalmente non è così. È per questo che voglio che la mia squadra gioca bene, però intendo giocare bene tante cose. Si costruisce con delle idee la migliore squadra possibile in questo momento per essere competitiva, e domani avremo un'altra possibilità di dimostrare che siamo anche nella difficoltà o anche un po' più di difficoltà di continuare a essere una squadra competitiva.
Se la Lazio rientra tra queste, se l'aspettava così in alto in classifica?
Grazie. Me l'aspettavo in alto in classifica perché è una grande squadra con dei buoni giocatori, un grande allenatore, non mi sorprende niente, è la stessa cosa, nessuno regala niente a nessuno, hanno conquistato quello che hanno conquistato, se lo hanno meritato, e domani una bella partita e noi fare il nostro lavoro bene per meritare il risultato positivo.
Allora, per cercare il risultato positivo, le parole di Diego Motta, che recupera comunque Fagioli, c'è anche UEA, quindi i due che erano un po' in dubbio ci sono ok, e vediamo poi quali saranno le scelte. Daniele, che impressione ti ha fatto questo passaggio? Lui sottolinea ancora il giocare bene.
Ma guarda, a me piace molto Thiago Motta, non solo come allenatore ma anche come comunicatore. Non è mai banale, dice sempre cose intelligenti. E io credo che anche questa cosa che ha detto sia condivisibile, cioè il risultato è importante ma deve avvenire possibilmente attraverso la prestazione. Quindi lui giudica la sua squadra non solo per il risultato ma soprattutto, prima di tutto, per la prestazione. E secondo me è giusto, un allenatore deve ragionare così. È chiaro che lui deve cercare di far rendere la sua squadra meglio, di farla giocare bene possibilmente e di vincere, però la prestazione, cioè se tu punti solo al risultato e non ottieni il risultato giocando male non ti rimane nulla, se tu punti al risultato non lo ottieni però la prestazione è buona, ti rimane almeno la prestazione ed è una base da cui ripartire.
La prestazione. Nick,
ma Thiago dice una cosa che è normale, no? Nel senso, è chiaro che se tu esprimi un buon calcio, esprimi un calcio anche equilibrato, poi hai delle occasioni da gol, è normale che se ti difendi tutta la partita è più problematico vincere le gare, però altrettanto vero che non sempre il giocare bene paga. Io credo che lui in questo momento stia capendo anche che c'è una situazione non facile dal punto di vista degli infortuni e degli sfortunati, e non vuole nemmeno caricare troppa pressione su questa partita, anche perché credo che comunque quando perdi un giocatore come Bremer perdi tanto, anche se la Juve ha dimostrato di essere solida a livello difensivo. Questa è una partita importante ma non fondamentale, però non ci trovo niente di diverso da quello che ha sempre detto. È un allenatore dotato di grande equilibrio, secondo me è il migliore in circolazione della nuova generazione, e quindi il fatto stesso che comunque sia partito bene con la Juve, perché poi bisogna dirlo, insomma, spesso della Juve si sottolineano anche, no, i pareggi, troppi pareggi in campionato, però poi hanno fatto due vittorie forti in Champions, non è che sono due vittorie banali quelle che ha fatto la Juve in una situazione di rivoluzione completa, quindi sarà una partita importante ma non decisiva. Ovviamente
partita importante ma non decisiva. Vado da Stefano Impallomeni. Io sì, voglio provocare pure io allora adesso a sto
dai
punto.
Vai su, perché siamo partiti, insomma, un po' col
motore. Ma non è che anche sta cosa delle assenze è una narrazione che abbiamo fatto per tutta la settimana,
cioè?
Perché insomma alla fine poi mancano Bremer, vabbè, ok, però insomma se leggo Gatti e Calulu in difesa non è che sono gli ultimi arrivati, manca con Sesao, però se gioca Ildiz o UEA sulle forzie o Fagioli, insomma, non è che c'hai i propri giocatori scarsi.
Se no, io penso sempre ai 90 minuti e passa.
Per cambiarla tu dici?
Direi di sì, perché le partite mica finiscono al 60esimo o al 75esimo, quindi devi stare attento in quel senso, sì, ha delle limitazioni Motta, certamente non è che può dire ho paura. Non è che gli scappa faremo di tutto per vincere, dice per risultato positivo. Il risultato positivo non è una vittoria. Bisogna leggere tra le righe, insomma, anche la preoccupazione da parte di un ottimo allenatore che resta tale, però dall'altra è un bivio, cioè noi ci siamo dimenticati l'impresa epica di Lipsia.
Quindi tu dici svilita, questa è una partita
svilita da una distrazione di Douglas Luiz, che lui difende oggi in conferenza stampa, ha detto aspettiamo, deve reagire, il periodo no, però siamo sulla strada giusta. Poi, oh, ragazzi, un allenatore deve pure saper raccontare bene le bugie, per ragione Garbo, è un professore da un punto di vista comunicativo, ma che ti deve dire? Fa lo schermo, certo, risultato certo. positivo. Vabbè, non ha detto, così. Ma non ha detto penso a vincere, perché non lo può, non si può, perché siccome è bravo, sa che può essere una partita ricca di episodi positivi o negativi. Tanto gli tocchi ferro e va in campo, però non c'hai le carte per cambiarla, mentre Baroni ce l'ha. Okay. Baroni ce n'ha di più rispetto. Adesso non è che ti dico che bisogna spostare tutta la pressione sulla Lazio e alla Juventus parte
battuta. Tutte sulla Juve, perché la Lazio pure se perde ha fatto il suo,
perfetto, punto. Però la Juve ci arriva, come ha detto giustamente Nick, un po', insomma, voglio dire, con pochi uomini. Sì, la squadra titolare che hai detto tu è Calulo, Yıldız, Weah, Mangulà, chi ti pare a te, Vlahovic, sono forti, è una buona squadra che può battere la Lazio, per carità.
Assolutamente.
Però la Lazio ci deve mettere tanto impegno, deve compartecipare.
Non lo so se deve compartecipare.
No, deve compartecipare nel senso che non deve non fare una grande partita.
Ma può pure fare una grande partita e essere
Se fa una grande partita, secondo me, non vince mai.
E Bonanni?
Ragazzi, secondo me, posso dire una cosa? Poi, secondo me, le dichiarazioni, come sostenevate anche voi in studio, lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi rimane il fatto, no, della tu puoi dire alla vigilia, no, noi andiamo per vincere, faremo un risultato importante, faremo tutto il possibile, poi il campo naturalmente magari ha anche un altro atteggiamento, quindi la vigilia serve secondo me per gestire la pressione.
Quando io dico lui che utilizza il termine Nick risultato positivo, intendevo nel senso non mi sbilancio, perché può succedere di tutto, magari la vinco 3-1.
Quello si accorge, assolutamente. Bonanni,
allora io sto per dire una cosa e so insomma che andrò contro a tante critiche.
Noi la riporteremo subito.
Noi non aspettiamo altro però.
Dai, vai.
Mi arriveranno gli insulti su Instagram.
Bene, dai. Non ti preoccupare.
Allora, ti difendiamo noi.
C'è di peggio nella vita. Vai.
Allora, momento importante. Dichiarazione di Bonanni. Vai.
Bonanni, due punti. Vai. Dai, che trascrivo io. Faccio il notaio. Dai.
Vai. Vai,
allora,
vai,
io vi dico una cosa, credo che Thiago Motta sia un buon allenatore, ma ad oggi non mi sento di dire che possa essere un allenatore migliore di Conte, migliore di Inzaghi, perché numeri alla mano, ha vinto con il Como, ha vinto col Verona, poi ha pareggiato con la Roma, con l'Empoli, con Napoli, ha vinto a Genova ovviamente, ha pareggiato col Cagliari, non mi sembra che stia facendo un qualcosa di stratosferico, no? A volte diciamo che la Juve subisce poco ma tira poco, ha delle difficoltà, ha vinto sì in Champions, è stato esaltato dal cambio quando c'è stata l'espulsione che ha messo McKennie a fare il terzino, raga, l'avrebbero fatto tutti, hai tolto un ragazzo di 18 anni che c'ha pressione, hai messo McKennie che è un giocatore che ha molta più esperienza, un uomo in meno, e giustamente gli hai fatto fare un ruolo che tra l'altro aveva anche già fatto in altre situazioni, quindi ha fatto il suo, ha fatto allenatore. Non ti sto dicendo che non mi piace, ti sto dicendo che secondo me
lo stiamo facendo passare troppo,
si sta esaltando ad oggi un po' troppo, visto che comunque Juve-Roma 0-0, Juve-Napoli 0-0 e poi hai vinto le partite dove vince.
Mo arriva dove vince, però, dopo che hai detto sta
Bonanni,
cosa,
due punti, Motta un buon allenatore, ma non è meglio di Inzaghi e Conte, non c'è niente di stratosferico nel suo lavoro finora, allora, ha fatto il suo, troppa esaltazione, va bene?
Va bene, va benissimo.
Ho trascritto bene, direttore?
Perfetto, direttore, va bene così?
Ho fatto bene?
D'altra parte, i paragoni con Conte e Allegri è giusto che non si possano fare in questo momento, anche perché Thiago Motta inizia ora a allenare, no? Un grandissimo club con la Juve, quindi deve ancora finire la prima stagione, quindi gli altri allenatori hanno già vinto, quindi è chiaro, non puoi fare un paragone di questo tipo. Però sicuramente io credo che Massimo dica una cosa, cioè dovrà dimostrare certo di essere un grande allenatore, e ancora... Cioè, però ora ha l'opportunità e quindi vediamo alla fine della stagione.
Io Massimo, se fossi stato in te, avrei aspettato lunedì a distacco, punto interrogativo.
Bonanni un buon allenatore, ma non è migliore di Inzaghi e Conte, non c'è niente di stratosferico nel suo lavoro finora, ha fatto il suo, troppa esaltazione.
Perfetto, Petroselli subito.
Aspetta,
Bonanni, voglio sentire anche Braglia.
Benissimo.
Perché lui è sempre silenzioso.
Braglia tira un'altra botta. Aspetta, trascrivo pure Braglia. Oggi lo faccio il redattore.
Braglia può tirare una botta a Bonanni.
Braglia.
Ma noi capito, dobbiamo fare la spesa. direttore, no, dai, no, su.
Allora,
vai,
Simone, vai.
Allora, io nel Garbo e c'è Nicolò, hanno detto, hanno espresso per l'amor del cielo, nel rispetto delle loro idee, però io non ho trovato nulla di speciale nelle dichiarazioni di Thiago Motta, nel senso che sono state dichiarazioni ovvie. E tra l'altro, secondo me, ha detto una bugia, perché a dire che la Lazio non se la, cioè,
se è una squadra
forte, nessuno di noi si aspettava una Lazio così forte. Poi sui meriti indiscutibili di Baroni della rosa, che ha dimostrato, per amor del cielo, però mi sento di essere quasi d'accordo con Bonanni, perché
sei d'accordo?
Beh, allora facciamo un boxino, poi facciamo il passone finale e mettiamo Bonanni.
Quindi sei d'accordo?
Perché oggi si discute, oggi nel dire Motta, se Motta avesse allenato ancora a Bologna, nessuno ne avrebbe fatto le considerazioni che facciamo oggi. Oggi allena la Juve e allora
Ma allena la Juve, beh, normale, scusa.
Ho capito, però oggi allena la Juve ed è dimostrato dall'opinione pubblica come un santone. No, aspetta, prima di dire che sia un allenatore che ha fatto nelle dichiarazioni dei giornali e quant'altro,
e poi rilancia,
vede spianato proprio
Braglia,
strada,
poi la stoccata
definitiva. Io credo che prima è come dire, cioè è come dire, un giocatore oggi
non è un santone, trascrivo.
No, oggi fa tre partite e già un fenomeno. Quando una volta dovevi fare 3 anni a grandi livelli per poter arrivare a giocare in nazionale. Cioè, il discorso è che sono d'accordo con Bonanni fondamentalmente, perché comunque prima di dire che un allenatore e tra le altre cose è stato messo alla bacchetta anche da Giuntoli, perché quando si è lamentato del fatto che c'erano gli infortunati e magari si palesava qualche rinforzo, Giuntoli gli ha risposto: ti devi arrangiare con i giocatori che hai, perché credo che la Juve, e ribadisco quello che è la mia impressione, credo che la Juve sia più una squadra da Champions che di campionato.
Questo tu l'hai detto. 2 punti. Motta ha detto una bugia sulla Lazio. Nessuno si aspettava la squadra di Baroni così in alto in classifica. Motta non è un santone. Ora bastano 3 partite per dire che uno è già un fenomeno. Ti piace come trascrizione?
Ma Stefano Impallomeni o l'intelligenza artificiale?
No, ma guarda, ragazzi, no, ho lavorato per te, Nick. C'hai due belle botte, se te la vuoi, intorno alle 20. C'è Marco che è un po' in imbarazzo, però hanno regalato.
Hanno bruciato Baroni, cioè hanno bruciato la Lazio.
Quindi è uno fisso.
È uno fisso. La Juve ha vinto la partita.
Ha vinto la partita.
Io lo dico da una settimana.
Quanto?
La Juve.
Te lo dico io quanto.
2-1.
2-1.
La Juve vince 2-1.
Ricorre all'86.
Si scrive: la Juve ha vinto la partita. Tutta sta
con
danza Vlaovic, con le assenze,
che lo calcia col malleolo sinistro.
Badama,
e segna.
Poi arriva Bonanni che ci mette la croce sopra dicendo l'attacco.
Bonanni
a
Braglia.
Braglia che conferma. Juve batte Lazio 2-1. Scritto, io lo dico oggi.
Ho fatto due trascrizioni, Nick, da favola.
Però perdonatemi, come fai? Giustamente tu vai in conferenza stampa e dici: no, la Lazio grande squadra, me lo immaginavo. Ma perché? Perché devi tenere alta l'attenzione. Ma tu, a inizio campionato, a bocce ferme, come fai a dire che la Lazio è una grande squadra? Non lo puoi dire, lo dici oggi. Perché oggi dopo
quando deve dire, scusa, gli hanno
fatto, ma se è quello che pensa, ma che doveva dire?
Io qui veramente.
Sentiamo una testa de Motta.
Però
Simone,
voglio dire,
per cortesia, su.
No, vabbè.
Ragazzi, però giustamente in conferenza stampa ha detto una cosa ovvia.
Ma perché doveva dire? Che doveva dire, ragazzi?
Ma scusa, affronti
una squadra che in questo momento è tra il miglior attacco della Serie A. Che deve dire? Che sto affrontando una squadretta? Scusa.
Scusami, Marco. Quando noi parliamo della Lazio, ti la immaginavi così? No, come facevi a dire sì? Come facevi a dire sì, ma immaginavo così la Lazio? No, non te la immaginavi.
Noi eravamo fiduciosi di Baroni.
Io ero molto fiducioso.
Vabbè, qui.
Perdonami. Domanda precisa. Tu ti immaginavi questa Lazio? Sì, perché è una grande squadra. Ma dai, ma come facevi a immaginarla? Dai.
No, vabbè.
Io sono un pazzo totale.
Chi, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Sì. Beh, vai, Daniele, no, vai. Mi piace questa cosa.
Il discorso di Massimo, per carità, non fa una grinza, però credo che noi dimentichiamo, è vero, non ha ancora dimostrato niente di particolare la Juve, tranne il fatto che ha subito un solo gol in queste partite, credo.
Mi
sembra un dato importante.
Sì.
E però tendiamo a dimenticarci quello che ha fatto l'anno scorso con Bologna. L'anno scorso è arrivato quinto, a 3 punti dalla Juventus, che è arrivata terza, voglio dire. In assoluto vale più il risultato del Bologna o più il risultato della Juve lo scorso anno, con la squadra che aveva. Zirkzee, che l'anno scorso era un fenomeno, al Manchester United sono disperati, lo voglio dire.
Vabbè,
via.
Siamo in chiusura, non voglio aggiungere provocazioni, mettere.
Vabbè, tienitela per dopo, vabbè, dai, io però.
È un quinto posto.
2-1, ricordatevi. 2-1, ricordatevi.
No, vabbè, il pronostico. Io già l'ho scritto. C'è Juve-Lazio nel pronostico.
Sì, io già l'ho scritto.
Ma se la Juve vince. Se la Juve vince.
Oh, vedo un 0, vedo uno 0. Oh, vedo uno 0-3, spoiler, è un 1-3.
Se vince, vince perché è più forte.
Certo, cioè. Allora aspetta, fermatevi.
Vedo lo 0-3 su Roma-Inter, ragazzi.
No.
Perché allora, Roma-Inter non c'è.
Allora aspetta.
No, allora, sta cambiando.
No, 1-3. Allora aspetta, 1-3, guarda 1-3. Che zuppate che arrivano, arrivano. Allora, fermi. Ceccarini, prima di salutarti, il pronostico, i pronostici del nostro gioco. 3 partite.
Ecco, vai
Juventus-Lazio.
Vai direttura.
2-1 come dice Piccari. 2-1.
Roma Inter
1-2.
1-2.
Cerca, poi ti chiamo.
Empoli Napoli.
Empoli Napoli
1-1.
Vai alla grande.
Bene, Nick, saluto. Nick, ci sentiamo lunedì, ragazzi, per tutto quanto. Grazie, Nick. Noi ci fermiamo. Ritorniamo con Braglia, Bonanni e Garbo. A tra poco.